Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
Questo tempo di avvento è anche le chiamate del Signore in questi giorni ci orientano, ci richiamano al pensiero della ricerca di Dio, della ricerca del Signore. Chiediamo che queste Eucaristie all'inizio di questo tempo di avvento accrescano in noi il desiderio di appartenere al Signore Gesù.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Capitolo quindicesimo, versetti dal 35 al 44a. Ma qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo, come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Non tutti i corpi sono uguali. Altro è quello degli uomini, e altro quello degli animali, altro quello degli uccelli, e altro quello dei pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri. Ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle. Ogni stella, infatti, differisce da un'altra nello splendore. Così anche la resurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità, è seminato nella miseria, risorge nella gloria, è seminato nella debolezza, risorge nella potenza, è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Parola di Dio.
E probabilmente questa obiezione o questa domanda retorica del versetto 35, capitolo 15, fa emergere l'obiezione principale e fa emergere la irrepresentabilità della risurrezione dei morti, che effettivamente, se ci pensiamo, è ben comprensibile che fosse difficile immaginare la risurrezione dei morti. Nel mondo poi dei gentili, nel mondo greco-romano, questo era molto difficile da immaginare. Ma che io credo che anche noi, se ci pensiamo e comprendiamo che la fede di Israele nella risurrezione dei morti ha il suo fondamento ultimo nella teologia della creazione, che infatti emerge ancora qui, emergerà Genesi, l'inizio, e chi non ha questa prospettiva è molto difficile che possa immaginare, certo, una vita futura, ma come risurrezione dei morti, cioè dei corpi. E difatti qui emerge l'obiezione: come si può spiegare una cosa del genere? Con quale corpo? E quindi tutto lo sforzo di Paolo è mostrare la plausibilità all'interno della teologia della creazione di questa fede. E comunque vediamo insieme quello che il Signore ci ha fatto capire.
Se appunto si dà che i morti risorgono, è ovvio chiedersi come, ecco. Però appunto Paolo mette in guardia dal pensare che la vita futura possa essere un analogo, cioè una continuazione diretta della vita presente, e quindi che gli addormentati, perché sono così, il testo greco dice appunto addormentati, come in tante lettere di Paolo è scritto addormentati in Cristo, quindi la morte sarebbe un sonno, dovrebbero ridestarsi a una vita uguale a quella di adesso. Invece Paolo dice che non è così. La semina fa questo paragone di un chicco debole, di un debole chicco produce qualcosa di totalmente diverso, quindi la creazione nuova è dipendente dalla prima creazione, cioè viene seminato il corpo della prima creazione, ma nella forza, nella potenza di Dio che ha risuscitato Gesù primizia dei morti e degli addormentati, appunto risorgeranno con un corpo incorruttibile e glorioso. Quindi Paolo, se attesta queste cose, le attesta con una forza e con una sicurezza veramente eccezionale. Infatti più sotto si vedrà che egli dice: Fratelli, vi dichiaro un mistero, cioè lui sta parlando di cose veramente misteriose, sta rivelando, è una rivelazione questa, non è un discorso che si possa desumere dalle scritture. Ecco, la base, come hai detto tu, è sicuramente la teologia della creazione. Però che i corpi gloriosi, noi lo sappiamo solo da dal Vangelo che narra di Gesù, di Gesù risorto, che appare ai dodici a porte chiuse. Però ovviamente questo è un dato di fede. Ecco. Qui Paolo sta parlando appunto di qualcosa di cui è sicuramente certo e che nelle sue visioni, in quello che il Signore gli ha dato per grazia, evidentemente sa con certezza. Io ho desunto questo da questo capitolo, soprattutto dai versetti che seguiranno.
Paolo fa alcune affermazioni, mi sembra che da una parte noi non possiamo in un certo senso arrivarci, perché abbiamo appunto un metro secondo questa creazione, ma d'altra parte fa delle affermazioni molto essenziali, già ad esempio che non si risorge tutti uguali, non si ha un aspetto tutto uguale, ma ognuno avrà proprio le sue caratteristiche, però non secondo questa creazione, ma invece sono le sue caratteristiche spirituali. Ossia, cosa vuol dire? Sono quello che ognuno di noi, nel suo proprio, ha offerto a Dio, che Dio anzi ha colto e che ha trasformato già in questa vita e di cui noi non sappiamo valorizzarle, perché esempio appunto si vede in Apocalisse che è un agnello sgozzato. Quale onore ci può essere appunto davanti a una creatura sgozzata qui in questo tempo, mentre là ha un grande valore. E quindi quelle sofferenze, quelle vita spirituale che già qui cominciamo a vivere, Dio le esalterà nella risurrezione in ciascuno, in ciascuna creatura. Quindi resta un elemento proprio di ciascheduno, però è una trasformazione che non ha un rapporto con questo mondo, ma è un rapporto diretto appunto nello spirito con la divinità.
Nel libro dei Maccabei, come segnato qui a margine, uno dei sette fratelli, abbiamo letto qualche domenica fa, mentre subisce il martirio, che è la mutilazione delle membra, dice: da Dio ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, ma da Lui spero di riaverle di nuovo. Quindi già qui c'è la fede nella risurrezione della carne, del corpo. A me quello che ha consolato e mi ha fatto molta impressione è che questa immagine della vita che c'è già nei chicchi, ma che non si sviluppa solo quando il chicco muore, mi fa molta impressione, mi consola, perché è la stessa immagine che usa Gesù per parlare della sua morte, tanto più che non sembra che Giovanni e Paolo, da quanto ne so, abbiano delle fonti comuni. Quindi quello che è bello è che probabilmente questa immagine, per spiegare la risurrezione dei corpi, o usano tutte e due la stessa analogia, oppure forse era un'immagine, anche per come parla Paolo, stolto, come parlasse di una cosa ovvia. E nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12 i termini sono proprio gli stessi, perché Gesù parla della sua glorificazione: è giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. In verità vi dico, se il chicco di grano caduta in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. E a pensarci anche le parabole del regno portano spessissimo questa immagine di un chicco è nella terra e poi produce il 30, dove il 60, dove il 100 per uno.
Ma io ho fatto fatica a seguire il discorso di Paolo perché nomina tanti esempi, tante analogie, però poi la conclusione mi pare che non chiarisca che cosa veramente sia la risurrezione, non lo dice, mi pare, ma no, io non l'ho capito. E allora sono andata a leggere poi la lettera ai Filippesi, capitolo 3, quando appunto Paolo parla di sé e dice alla fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Cioè, non si può avere l'esperienza di cosa sia proprio un corpo risorto. Possiamo avere l'esperienza che tutti dobbiamo morire, come si è visto questi giorni. Cioè, il seme deve cadere in terra e morire. Poi sorgerà un nuovo corpo che lo vedremo poi, cioè dovremo avere questa fede che Dio può ci dà un nuovo corpo, ma a meno da questo che dice San Paolo, a me non mi pare chiaro che lui dia proprio un'idea di cosa sia il corpo risorto.
Perché non lo sa.
Io capisco molto poco, a dire la verità, ma la sola cosa che capisco è che per risorgere diversi da quello che siamo oggi occorre la morte. Senza la morte non si potrebbe essere nessuna trasformazione, né mai potremo diventare incorruttibili o, che so io, potenti, o essere corpo spirituale, mai ci potrebbe essere
microfono.
Ci potrebbe mai essere una trasformazione di questo genere se non passando attraverso la morte. Cioè, perlomeno possiamo pensare che Dio ha disposto così, che attraverso la morte si possa rinascere diversi, nuovi, completamente nuovi, diversi da quelli che siamo adesso. Se non ci fosse la morte, non ci sarebbe nessuna possibile trasformazione, noi rimarremmo sempre uguali, non potremmo essere trasformati. Quindi la morte è la condizione di tutto. Se Dio ci ha fatto questa grande promessa della risurrezione e noi accettiamo questa promessa, crediamo che Dio ha la potenza di risuscitare anche i morti, altrimenti non potrebbe vincere la morte. Dio vince la morte perché risuscita i morti, altrimenti non vincerebbe niente, vincerebbe la morte. La vittoria sulla morte consiste proprio nella nostra risurrezione. cioè nel fatto che Dio ha la forza di far risorgere i morti. Allora la morte è veramente sconfitta, come è stato detto più volte, l'ultimo nemico sarà la morte. Appunto è l'ultimo, perché l'ultimo atto di Dio sarà la resurrezione dei morti. Quindi l'ultimo nemico sarà distrutto e la morte.
Bene.
Ecco, mi pare quindi quelle cose che io ricavo è la condizione proprio unica per avere una rinascita nuova è proprio il passaggio attraverso la morte.
Non, hai detto?
Insomma, non si capisce come si risorgerà. Sì, qui è descritto.
Cecilia, hai detto 3-4 volte. No, mi pareva che ci fosse qualcuno che voleva ancora parlare. O sbaglio? Sentiamo Stelvio.
Sì. Quello della morte è un pensiero che ci frulla nella testa tutti e di cosa succederà dopo. Ma credo che sia proprio un atto di fede credere che ci sia una risurrezione. Come sarà proprio non lo sappiamo, non è una cosa divina, non è impossibile. A me viene in mente un po' il discorso di Gesù con Nicodemo, quella discussione che fa. In verità io ti dico, se uno non nasce d'acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito, cioè sarà tutta un'altra cosa. L'unica cosa è questa, certo.
Sarà tutta un'altra cosa, ma ci deve essere anche la continuità, e questo è il problema. E mi pare che il discorso di Paolo non può dir di più, perché non lo sa. Sono un po' in difficoltà con quel che ha detto Maria all'inizio. Notiamo che Paolo non cita Gesù qui. No, è chiaro che ha davanti Gesù, ma non cita Gesù. Parla della risurrezione dei morti. Non cita Gesù immediatamente, non dice abbiamo sperimentato come è fatto il corpo di Gesù, non lo dice. E si basa su vuole stabilire che c'è una continuità, si basa sulla creazione. Cioè la risurrezione dei morti nella teologia biblica che Paolo ha in testa è il recupero di tutta la creazione. E questa è la teologia della creazione è fondamentale per il Nuovo Testamento, per Israele, ed è lontanissima dal mondo greco-romano. E questo è il problema di fondo, che non riesce a concepire una cosa del genere. La risurrezione dei morti è la risposta di Dio al suo atto di creazione. Dio è il grande conservatore. Tutto ciò che Dio ha voluto, lo ha voluto per il bene e lo conserverà, lo recupererà. Per fare questa grande conservazione fa una grande rivoluzione. Siccome la creazione deperisce per il peccato, c'è bisogno di una rivoluzione radicale per conservarla, ma la rivoluzione per Dio, adesso io mi esprimo in questo modo un po' forse, non è il lasciar perdere quello che c'era prima, ma al contrario, è un rinnovamento radicale, quindi abbiamo dei termini per descrivere questo già nell'Antico Testamento e nel Nuovo, nuova creazione. Risurrezione dei morti, che non è una rianimazione semplicemente, e che dicono una grande novità, senza della Paolo poi concluderà così qui il capitolo, fratelli vi dico, carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Lui vuol dire questo, lo dice al versetto dov'è? Versetto 50, quando deve concludere. Carne e sangue, che è la nostra realtà umana, non può ereditare così, non è in grado di partecipare alla gloria di Dio. Deve essere trasformato. Io piuttosto che, io capisco, Dio ha lasciato la morte, quindi è una sua disposizione. Però con quello che diceva Cecilia avrei qualche problema, cioè che la morte sia necessaria, questo non credo, perché Paolo stesso dice che alcuni non moriranno. Non è la morte che è necessaria, è la trasformazione che è necessaria, una radicale trasformazione. Allora questi esempi, a partire dalla fine, questi esempi stabiliscono probabilmente questo, no? Stabiliscono la continuità, perché si semina, se tu non semini è quel seme lì che poi diventa una spiga. Però è chiaro che tra il seme e la spiga c'è una bella differenza. Paolo prende diversi esempi del tutto. È chiaro che ogni esempio è inadeguato alla realtà che vuole rappresentare, ma vuole dare l'idea, così mi pare che molti sottolineano, della continuità e della discontinuità nello stesso tempo. E ambedue le cose sono fondamentali. Se ci fosse solo la discontinuità, allora ci sarebbero molte conseguenze negative, anche rispetto alla nostra vita qui. Non avrebbe nessun valore, come diceva Anastasio prima, invece no. È perché c'è la continuità che questa vita ha valore per la vita futura. Tuttavia la vita futura non può essere semplicemente una riedizione migliorata di questa vita, è un'altra cosa. Io penso che Paolo, questo però abbiamo la possibilità di riflettervi ancora, soprattutto domani, perché sono fuori alcuni versetti, 44, 45, 46, ecco 47, che sono molto importanti, perché lì Paolo mostra che si basa sulle scritture. Tutto il discorso di Paolo è sulle scritture, e difatti tira fuori la Genesi. Se c'è un corpo psichico, c'è anche un corpo pneumatico, dice, spirituale. Come lo fa a dimostrare? Non cita Gesù. Cosa cita allora? Questo secondo me è il testo che vedremo, no? Per lui dice, è così, difatti c'è un corpo psichico, e cita Adamo, no? E Genesi 2, Dio soffiò. Ma c'è anche un corpo pneumaticone, e lui stabilisce subito dopo che il corpo spirituale viene dopo, non prima, il che mostra cosa pensa probabilmente. Ci sono altri testi nella Bibbia, no? C'è Ezechiele 36 e 37, si parla di una risurrezione, si parla di Dio che infonde lo spirito in questo nuovo uomo. C'è l'uomo che viene dal cielo. Dov'è l'uomo che viene dal cielo? Se lo inventa? Daniele 7, non è un uomo che viene dal cielo. Se c'è un uomo che viene dalla terra, dice Paolo, c'è anche un uomo che viene dal cielo. È chiaro che è Gesù, evidente, certo. Però Paolo argomenta sulla Bibbia. E quando parla del mistero ho qualche dubbio che voglia dire la risurrezione dei corpi. Il mistero è una cosa molto particolare, come si vede probabilmente nei versetti, molto specifico. Invochiamo perciò sempre lo Spirito del Signore, che come primizia, come inizio di trasformazione abbiamo già ricevuto e sempre riceviamo di nuovo, soprattutto nei santi sacramenti del Signore Gesù. Diciamo, ascoltaci Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché rivolga tutta la sua speranza e la sua attesa verso il ritorno del Signore, che verrà a instaurare il suo regno di giustizia e di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Il regno di Cristo, che non è di questo mondo, venga riconosciuto e accolto da tutti, ma specialmente dai potenti e dai sapienti della terra, e sia benedetto da tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Alla sua venuta il Signore disperda tutte le potenze di male che operano nel mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora perché nell'ultimo giorno, per la misericordia di Dio, possiamo essere trovati nel numero dei salvati, alla destra del Padre Celeste. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E perché la consolazione che la venuta del Signore porta nel mondo raggiunga soprattutto i poveri, gli afflitti, gli ammalati, i carcerati, tutti i sofferenti e i disperati, e a tutti porta luce e conforto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per l'intercessione di San Giovanni Damasceno preghiamo perché la vita monastica si rinnovi, sia in Oriente che in Occidente, e preghiamo per tutti i teologi e per tutti gli annunziatori della parola di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo in particolare per la Siria, per intercessione di Giovanni di Damasco, perché il Signore possa restituire la pace a quella terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Ignazio, ringraziando il Signore per lui, nella conclusione dei suoi studi. San Giovanni Damasceno lo protegga, lo guidi in tutto, anche nei suoi desideri. Il Signore lo illumini riguardo a questo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. C'è un gruppo di, cioè sono a Malula, questo villaggio in cui si parla con l'aramaico, questo villaggio famoso, sono state sequestrate, mi pare, dai jihadisti, sono italiane? No, sono siriane, credo, ortodosse. Preghiamo per loro.
Ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti coloro che ci chiedono un ricordo particolare, quanti avessero più bisogno dell'aiuto, di una grazia decisiva per la loro vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, queste preghiere e tutte le altre intenzioni del nostro cuore e quelle che oggi, in quest'ora, ti presentiamo nelle Eucaristie che celebriamo, dovunque, per Cristo nostro Signore. Amen.